Di solito si dice che Giovanni Battista è venuto a preparare la venuta del Signore. E questo è sostanzialmente vero per i primi tre racconti evangelici, ma per il quarto evangelista, cioè per Giovanni, non è così. Giovanni non viene a preparare una venuta, viene a testimoniare una presenza e arriva addirittura a dirlo, come abbiamo ascoltato. Dice che c'è uno in mezzo a noi che noi non vediamo, non riconosciamo, ed è lui. E come facciamo a riconoscerlo? Possiamo riconoscerlo perché appunto c'è questa testimonianza. Giovanni dà testimonianza e quindi ce lo fa vedere. Questo mi ha un po' fatto fare una strada imprevista dentro alle scritture che oggi celebriamo, in questi ultimi giorni, prima di questa mattina. Ultimamente ho dovuto cambiare prospettiva perché la parola del Signore mi spingeva in là e quindi non riuscivo mai a fermarmi su un pensiero. Alla fine mi sono molto concentrato su questo io non sono. Questa gente va da lui a chiedergli: ma tu chi sei? Sei questo? Sei quest'altro? No, non lo so, no, non sono io, non sono io. Solo che questo non sono mi ha portato nel deserto, dove parecchi anni prima, diciamo, Mosè era fuggitivo, viveva in mezzo a una tribù pagana, aveva preso moglie anche, e nel deserto una mattina Dio lo incontra dentro a un cespuglio infuocato che brucia e non si consuma, e gli si manifesta per rispedirlo in Egitto perché deve tirar fuori da là il popolo prigioniero. Mosè gli dice: ma se mi chiedono chi mi manda, non so neanche il tuo nome. E lì Dio gli dice un nome, questo nome strano, io sono. È un nome che a Gesù piacerà parecchio, per cui lui ne approfitterà e ogni tanto, parlando di sé, dirà io sono, così intanto stabilisce e ristabilisce la parentela, il legame con il padre. Però invece questo io sono, nelle scritture di oggi, prendono un indirizzo inaspettato e molto importante. Perché? Perché, come suggerisce Giovanni, è necessario però che Dio passi dall'io sono a un io non sono. È necessario questo, perché quell'io sono rischia di isolarlo. Perché? Perché noi siamo pieni di io non sono. E se noi ripensiamo alla nostra vita, alla nostra persona, è vero? E potremmo da questo fare una certa analisi, anche di tipo psicologico se volete, ma certamente nel dato reale. Io non sono il prete che dovrei essere, non sono il cristiano che forse gli altri avrebbero il diritto di ricevere, io non sono un buon cristiano, e via via. E penso che in qualche modo ognuno di noi potrebbe dire il suo non sono. Allora la testimonianza di Giovanni è molto importante, perché in realtà se tu vuoi avvicinare una persona e vuoi volerle bene e vuoi magari fare qualche cosa per lei, tu devi entrare in qualche modo nel suo non sono, devi poterti accostare a questa persona. Molte volte, per esempio, mi rendo conto che se tu, soprattutto con la preghiera, non provi un po' a entrare nella dimensione negativa che per esempio una malattia porta a una persona, tu non riesci a avvicinarla veramente. Questa persona non è veramente visitata da te. E rischia di valutare invece con un senso di sgomento la distanza infinita che c'è tra la sua condizione e te. E magari gli dici anche delle belle cose. Questa cosa è una cosa, l'ho molto scoperta anche nel sacramento della riconciliazione. Ve l'ho anche già raccontato. Cioè mi capita sovente che quando una persona si capisce che avrebbe bisogno di poter appoggiare il peso della sua vita, ma è come prigioniera di se stessa, è prigioniera della sua stessa prigionia e quindi non riesce a esprimersi. Ho capito piano piano che non c'è che una strada, che cominci io a confessarmi da lei o da lui e cominci io a dire della mia fragilità, della mia malattia, della mia sconfitta, della mia fuga, della mia violenza. E allora quella persona si sente più presa per mano e allora possiamo fare un po' di strada insieme. Questo è stato quello che Dio, mi pare, ha capito. Questo roveto che bruciava nel deserto senza consumarsi era un tantino troppo impressionante e bisognava che Dio trovasse una strada. Perché certo c'erano state alcune migliaia di anni dove un tentativo interessante lui l'aveva dato, no? Il tentativo interessante era quello del dono della sua parola a quel piccolo popolo di pastori erranti nella penisola del Sinai. Lui aveva detto: agli altri ho regalato una grande genialità artistica, agli altri ho regalato una grande potenza militare, a questi altri ho donato una capacità scientifica straordinaria, tutto relativo a quel mondo a quei tempi, ma a te faccio un regalo speciale. E a quel piccolo gruppetto di pastori, sorpresi da questo, aveva regalato la sua parola. Io però a te parlo. Sì che questo piccolo popolo, che oltretutto era collocato in una situazione geografica sbagliata, no? Perché era messo in mezzo alle due superpotenze mondiali, l'Egitto da una parte e la Siria dall'altra. Tutte le volte che questi qui dovevano litigare, gli passavano sopra come un carro armato, quindi un disastro, insomma, no? E quindi loro erano proprio poverissima gente, questi ebrei. Ma sapevano di essere la prima realtà umana del mondo perché a loro Dio aveva parlato. Agli altri aveva fatto dei bei regali, bellissimi, magari regali che li avevano fatti anche così potenti, ma a lui aveva parlato. E quindi lui aveva la parola di Dio. Questa parola è così bella e così importante che l'ebreo la chiama la legge. Quando loro dicono anche oggi la legge, intendono i cinque primi libri della Bibbia, che sono il loro credo principale, il tesoro più profondo, e lo è davvero, lo è davvero. Se volete capire qualche cosa di Gesù, bisogna capire il libro della Genesi, se no non si riesce a capire Gesù. Quindi un regalo immenso, che le aveva fatto diventare per loro legge quella parola, però... La legge, però non si funziona con la legge. Con questa legge che è uguale per tutti, come, ma non tieni conto di come io sono nato e che scuola ho avuto? No, la legge è uguale per tutti. Ed è stato lì che lui ha preso la grande decisione. L'aveva presa già fin da principio, ma lì ha cominciato a muoversi e ha detto: va bene, allora io li vado a trovare. E invece di darci semplicemente la sua parola, è venuto vicino a ognuno di noi e ha cominciato a sussurrarla al sguardo e agli orecchi del nostro cuore. Ed è quello che anche Giovanni Battista ricorda stamattina nel Vangelo, quando dopo aver detto che lui non è il Cristo, che lui non è Elia, che lui non è il profeta, che non è qui, non è là, lui dice: ma allora chi sei? E dice: io sono voce che grida nel deserto. E questo però allora comincia a diventare anche la tua esperienza, anche la mia esperienza. Quando ste parola di Dio è diventata voce a te. C'è differenza tra la parola e la voce, perché la parola è quella che è uguale per tutti, ma invece la voce è stata quella parola quel giorno, se c'è stato un giorno speciale, quando quella parola è diventata parola a te, parola per te. Quella volta che tu, chiudendo il libro, oppure l'altro che ti parlava aveva smesso di parlare, tu in quel momento lì hai avuto questa percezione: questa parola è detta a me, è voce per me. Questo è il principio della fede. La fede che non può essere che regalo del Signore, è il regalo che fa sì che quella volta lì il Vangelo, diciamolo in senso più generale, il Vangelo è diventato il Vangelo per te, la parola buona per te. Per te come? Per te come sei fatto? Per come è la tua vita? Per come sei buono o cattivo? Sei sano o malato? Sei da solo o no? Sei pieno di fatica o sei nell'esuberanza dell'esistenza? È diventata parola per te, è una parola detta a me. Questa è la grande riscoperta, sapete, che la Chiesa ha bisogno di fare, perché ci siamo troppo allontanati, per tanti motivi che adesso non andiamo a ripescare, ma ci siamo allontanati dal Vangelo, per cui capiamo sempre meno le cose del Vangelo. Facciamo un esempio? Facciamolo. La messa. Si capisce sempre meno. Un insieme di gesti, si mettono delle gabbane, dicono delle parole. Ma cos'è? Sei stato a messa? Sì, sono stato a messa. E perché ci sono andato a messa? Perché bisogna. Opla là. Ma e poi dentro, boh. E adesso? Adesso i bambini che sono usciti preparo la prima comunione. E cos'è la prima comunione? Boh. Si mangia l'ostia, non bisogna masticarla, bisogna essere digiuni, e poi? Allora tutto rischia di diventare delle cose che facciamo, ma di cui non capiamo più. Allora come dobbiamo fare? Dobbiamo riprendere il Vangelo. E la grazia di questa domenica mi pare che sia segnalarti questo. Che hai bisogno che il Vangelo sia un Vangelo detto a te, per te, così come sei fatto, non importa com'è la tua vita dal punto di vista morale, non importa, perché lui vuole bene a tutti i suoi figli, e anzi, se c'è un figlio che è un po' più ferito, un po' più sfortunato, o magari un po' più cattivo, è come ci diciamo sempre, la parola prima di tutto per lui, prima di tutto per lui. Basta dire questi qui sono bravi, funzionano, e quelli là non funzionano. Bisogna girare la frittata. La parola è data a tutti perché il Signore la regala come voce per salvare ogni persona. Allora capite che cosa è successo? Che invece di rimanere fermo e magari mandare dall'alto delle parole e delle regole, è sceso e scende vicino a ciascuno di noi. L'augurio di quest'anno e la preghiera particolare di questa domenica d'Avvento è che il Signore venga nel tuo presepe, nel presepe della tua vita, così come è fatto con i tuoi pensieri, con le tue speranze, con i tuoi errori, con i tuoi pianti. Ma Dio, che brutto presepio che hai. Ma viene volentieri, beh. Viene volentieri. E c'è il rischio che chi ha fatto un presepio troppo c'è meno presenza di lui, conta meno. L'altro ieri ho visto un presepio straordinario, straordinario, di quei presepi napoletani, ma del 1700, una cosa meravigliosa. Però c'è di tutto, ma c'è anche troppo, ma quelli lì rischiano, infatti sono tutti distratti, c'è la lavandaia che là, c'è quel che va a cavallo, c'è quello che ha l'osteria, ma dice, ma hanno il loro da fare, Invece in un presepio povero, come magari tu pensi sia il tuo, lui ci tiene molto a venire. Allora cominciamo a rallegrarci da oggi per il Natale, perché fa le differenze e quindi viene per primo da me, perché sono più peccatore di voi, tieni, perché ne ho più bisogno, perché funziono meno bene, allora lui viene da me. Capite, questa è la strada che lui ha percorso. E Giovanni in questo ci aiuta moltissimo, con i suoi non sono, sono niente. Perché a un certo punto, mi pare che sia stato giovedì sera, una roba così, camminavo così, e mi ha detto: ma adesso ho capito perché tu lo fai, di tutto questo dire non sono, perché tu stai dando testimonianza a uno che da lì sono del roveto del deserto, deve diventare il non sono della croce, e quindi deve passare già a questo primo gradino di non essere, che invece di essere il grande Dio della gloria è quel bambino che nasce a Betlemme, sai? Quel bambino che per farlo nascere ha dovuto andare in una stalla perché non c'era posto per lui, ero nell'albergo. Ecco, quello lì, sai, quel non sono, che è quel bambino poverissimo, che però è Dio che entra nel mio non sono, capisci? Perché non sono, non funziona, non c'è niente. E allora lui fa così. Allora avete visto stamattina nella liturgia, io protesto sempre con questi che hanno fatto il messaggio, secondo me è malissimo, l'ha fatto in modo, i vecchi sono sempre prontoloni, però una cosa, questa qui l'ha fatta bene, invece di darci un salmo, avete visto, come salmo responsoriale, ci ha regalato un pezzettino del Magnificat, e la Madonna su questa cosa è espertissima, perché quando tutti le direbbero: oh Dio, ma come fai a essere così brava, ma come fai a essere così luminosa, e lei risponderebbe: oh, ma è solo per quello che lui ha visto la mia miseria e allora è venuto a farmi molti regali, e tutte le generazioni della storia, dice lei, mi chiameranno beata per le meraviglie che lui ha fatto, avendo visto quanto poveretta era. La traduzione, lo sapete, ce lo diciamo sempre, è un po' sbagliata, perché il traduttore, per essere devoto alla Madonna, che è asino, ha guardato all'umiltà della sua serva. Ma sapete che invece lei lì dice che ha guardato alla miseria della sua serva. Ha visto quella ragazza, quella povera ragazza di Nazareth, poveretta, e lui ha detto: vado da lei, scelgo lei. E la sceglie perché sia la mamma di quel bambino, che è Dio, che diventa un poveretto, come noi. Capite? Questo Dio l'abbiamo tenuto troppo nel trono e nelle regole. Io mi ricordo che facevo delle domande, quando facevo lo scout, dicevo al mio prete: ma secondo te Dio è triste? Dice: ma secondo me non può essere triste, è perfetto, come vuoi che sia, fa triste. Ma non se ne frega di me, com'è? Io oggi sono qui tutto triste, lui non è triste con me? Quindi ho avuto dei dubbi teologici gravissimi, è vero, e Dio non è contento. E dopo invece, leggendo un po' la Bibbia, ho scoperto che piange, è vero? A Gerusalemme c'è un posto fatto apposta per il pianto di Dio, quando si scende dal Monte degli Ulivi per andare nell'orto degli Ulivi, è vero? Lì c'è un posto in mezzo che si chiama Dominus Flevit, il Signore ha pianto, ed è che lui ha visto lì tutta la meraviglia del Tempio e gli è venuto da piangere, perché ha detto a Gerusalemme: ma quante volte però ti abbiamo fatto visita, come mai che te ne hai portato niente? E quindi lui piange, però lui fa festa, certo, quando trova un peccatore se lo porta a casa, fa festa perché l'ho trovato, se l'ho perduto ma l'ho trovato. È bellissimo, capite? Perché lui viene giù nel nostro non essere. È una meraviglia. E quindi, capite in che modo viene giù, no? Che cos'è che lo fa venire giù? l'amore. L'amore lo fa venire giù. Perché quando una persona a cui tu vuoi bene è lontana, se continui col tuo pensiero, e magari se sai le preghiere, anche con le preghiere, se continui a correre là, da quella persona. E quando una persona che ti è carissima sta arrivando, l'arriva mai, come la mamma di Tobia, che non arrivava mai, e lei stava sempre sulla strada a vedere se arrivava suo marito, che era un po' malato ma ragionava bene, diceva: credi di farlo arrivare prima se stai sulla strada? Però io non riesco più a stare sulla strada, perché la stè. E quando per una persona che viene a trovarmi, io ho l'impressione di non poter far niente per questa persona. Adesso ho imparato a farmi una domanda: ma almeno le vuoi bene? Cagnaccia, le vuoi bene almeno? Sì, le voglio bene. Le voglio bene. È già molto. Perché altrimenti certe volte succede che il problema che c'ha una persona diventa più importante della persona. Ma no! Ma no! Capite? È stato il rischio che la comunità cristiana ha corso, che il problema della persona è più grande della persona. Mi dispiace, te vorrei tanto darti tutto, però la confessione non te la do, la comunione non te la do. È così, perché ti sei messo in quella roba lì, allora? Ma deve essere un motivo di più per dire cosa si può fare e cosa posso fare per questa persona. Ma dice, questa allora è la pacchia dei peccatori? E ti conviene essere contento che c'è? Perché chi non è senza peccato butti la prima pietra? Allora siamo fritti. E io, vedete, questa cosa qui ormai la vedo sempre. E quando anche faccio una cosa orribile, che è dentro di me almeno, esprimere un giudizio negativo su una persona, io in quel momento sento accanto a me il ma di Dio, che dice: ma io ti voglio bene. E pensando di avere anche dei diritti o addirittura dei doveri per tutte quelle robe che quella persona ha o non ha, e sono i suoi problemi, è la sua vita, poveretta. Te pensi di poter chiudere la partita, ma Dio non la chiude. Non la chiude mai. Perché non può lasciare che la morte sia l'ultima parola. Lo credevano quella mattina lì. Andavano al sepolcro, andavano anche per ungergli il corpo per la sepoltura. E cosa cercate voi qui? Quel che è morto è vivo. Vi precede. Andate là in Galilea. E certo, l'ultima parola è il suo amore per noi. Allora capite, a me sembra che questa domenica bellissima voglia far festa a questo passare di Dio dall'io sono al non sono della croce, quando morirà in mezzo a due malfattori. E nella festa che si sta avvicinando, un povero bambino, uno di noi. Ci impiegherà un po' di anni per cercare di dire: guarda che però sono mandato, guarda che sono figlio di quello là, guarda che sono mandato per questo. Qualcuno gli crederà, molti non gli crederanno, e anche oggi qualcuno gli crede, io ho poca fede, però cerco di credergli e di fidarmi. Vi ricordate Vincenzo, il vecchietto meridionale, quello che era venuto qui al Sant'Orso per fare delle ultime terapie ormai inutili, poi per fortuna è volato a casa sua, è vero, da lì si è riconsegnato al padre, no? E che ha incontrato quella dottoressa, sapete che l'ho incontrata quella dottoressa? Ci siamo incontrati, abbiamo fatto subito amicizia, perché c'era questa dottoressa, il professore le aveva detto: si prende cura lei di questo fatto, perché è un fatto molto delicato, e lei lo seguiva molto. Allora, lui la vedeva così impegnata, questo lo dico ai tre che sono gli ultimi che ancora non sanno questo episodio, vabbè, e lei lo curava, allora lui, a un certo punto lui le ha detto: ma quello che conta è avere fiducia in Dio. E lei a quel punto lì si è sbiancata, ma ha detto che non si è arrabbiata, ma che si è proprio sgomenta. E lei ha avuto come soggezione di lui. E gli ha detto, no, ma cosa mi dice? Cosa mi dice? Quella è la versione di lei. Un po' diversa da quella che ha avuto lui come impressione. Ma cosa mi dice? Io non posso seguirle in quello che lei dice. E io sono atea, gli ha detto. Ma in quel momento, dice, lei mi ha detto che era la prima volta che Dio sono atea le dispiaceva, se no non importava niente. Invece davanti a sto vecchietto, è vero, della Campania, ha avuto sgomento. E lui però tutto tranquillo, no? Mi ha detto, no, ma non importa questo qui, non importa. Perché? Perché è lui che ha fede in lei, è Dio che ha fede in lei. Ed è questa la meraviglia, capite? E su tutte le nostre mancanze di fede, lui si fida, nel senso che lui si affida. La fede parte sempre da Dio, non da noi. Se non ci fosse il suo fidarsi di noi, noi non potremmo fidarci di lui, perché neanche lo conosceremmo, ci farebbero delle idee stranissime su di lui. Invece no, lui viene là dove siamo noi. E se te hai un fratello, un figlio, uno zio che ti preoccupa in questo momento, ma tu ricordalo però che lui lo sta cercando. E che quindi, capite, questo diventa anche per noi la strada da percorrere, no? Bisogna andare dove l'altro è. Ma diciamo una roba così, no? Ma non è vero. E in questi giorni ho passato alcuni giorni con delle persone e io ho capito che c'era una persona che mi sfidava proprio, una persona simpaticissima tra l'altro, e che mi tentava a dire, voglio vedere dove arrivi. È vero, me ne raccontava più di Bertoldo per dire, ecco, io va bene, andiamo avanti insieme, continuiamo a parlare, è vero, continuiamo a ascoltarci. Lì era facile, non era niente di difficile, no? Ma però proprio avevo la netta sensazione che lui voleva dire, adesso più in là di così non ci puoi andare, perché se vai più di là così non sei cristiano. Ho detto, adesso prova a te, parlo che non mi facesse fare delle robe troppo difficili, insomma, no? E però è andata benissimo. Allora mi ha lasciato dicendo, devo farti un'ultima domanda. Così. Mi è parso già di indovinarla, quella che mi vuol fare, a questo punto ci conosciamo. È vero. Certo. Capite? Allora oggi, bellissimo, Giovanni Battista è qui in mezzo a noi a testimoniare il Cristo, a dirci addirittura, è già qui in mezzo a voi. Pensate alla bellezza, no. È già qui in mezzo a voi. E a dirci, no, per ciascuno la strada della salvezza è la strada della pace. Allora se in questo senso riprendete le parole delle scritture di oggi, penso che troverete molta consolazione e soprattutto ci troverete molte persone e molte vicende. E quindi piano piano, perché si fa fatica a mettere tutto insieme, capiremo che non c'è limite alla misericordia di Dio. Non c'è limite. C'è una difficoltà, beh, diciamola. Un po' Dio è nelle grane, sì, diciamocela. E quando? Quando te fossi un po' troppo sicuro di essere a posto. Perché se te fossi troppo sicuro di essere a posto, correresti il rischio che dice, va bene, allora non ti disturbo. Lui lo sa e quindi trova la strada. È per quelli che il Signore, è vero, delle prostitute, dei pubblicani, non è per niente preoccupato. Coi farisei qualche problemino ce l'ha. E perché? Qual è la disgrazia dei farisei? Sapete che siamo tutti un po' farisei. Non è una roba che c'era ai tempi degli ebrei con Gesù e adesso non c'è. Siamo tutti farisei, siamo tutti convinti di essere capaci da soli di far bene. E quindi mi metto a posto qui, faccio quella regola lì, faccio anche questo fioretto, sopporto la nonna e quindi con tutti questi meriti sono a posto, no? Vero? Voi siete troppo giovani per ricordare delle tremende quaresime di penitenza. pensa, è vero, dove negli asili delle suore proprio si faceva la conta con i sassolini, ho già 60 sassolini, che erano tutti fioretti, che erano tutti, no? E che spesso erano delle gran carogliate, perché quello che aveva 60 sassolini messi via, quando passava uno che ce ne aveva 25, diceva, ma te, ma chi sei te? Te sei sicuramente perduto, eh? È vero? Non è così, non è che sia facile, eh? È molto istintivo essere farisei. Ah, molto, molto, è vero. E invece non va bene, invece. Invece si può essere tranquillamente peccatori, tanto quanto ci si fida, come faceva il vecchietto Vincenzo, che adesso è andato in paradiso, ci si fida di Dio, perché Dio si è fidato di noi. Non saremmo qui, anche magari se ci siamo un po' precari, diciamo, non saremmo qui se Dio non si fosse fidato di noi. A nome di, insieme a Giovanni Battista, a nome di tutti questi qui della Chiesa di Tessalonica, con la protezione della Madonna, questa domenica è tutta dedicata alla preparazione di quel bruttissimo presepe, è vero che lui renderà bellissimo con la sua presenza.